Se non fosse stato per una serie di eventi accaduti nel 1974, oggi non sapremmo proprio nulla di questa storia. E questo caso sarebbe rimasto oscuro agli occhi del mondo. Sarebbe stato il sogno di ogni criminale, ovvero quello di commettere i propri reati, qualunque essi siano, senza mai farsi beccare. Per fortuna questa storia è venuta a galla e il colpevole è stato punito per tutto. Ma andiamo con ordine. Fate finta di essere in quel periodo e vivete la storia come l'hanno vissuta le persone di quel tempo. Nello stato di Washington, dal 1974 al 1975, stanno accadendo molti fatti strani, trasparizioni, aggressioni e delitti. Non si respira una buona aria in quello stato. Per tutti è evidente che qualcuno, tra la città, si aggira nell'ombra e indisturbato. Una tra le prime vittime registrate dalla cronaca è la studentessa e ballerina Joni Lenz. Sappiamo che mentre stava dormendo all'interno del suo appartamento, un uomo sconosciuto l'ha aggredita e si è approfittato di lei, utilizzando degli oggetti metallici pericolosi. Joni sopravvive all'aggressione, ma resterà in coma per 10 giorni, riportando dei danni fisici terribili che si trascinerà dietro per tutta la vita. Non sa chi le ha fatto questo, e purtroppo Joni è solo una delle pochissime ad essere sopravvissuta alla ferocia di quell'essere. Ma chi mai potrebbe essere così diabolico da introdursi di notte in casa di qualcuno e ferirlo in quel modo? Purtroppo non lo sappiamo, ma adesso la cronaca si tinge di rosso. Sempre nello stesso anno, la mattina del 1 febbraio, un'altra giovane ragazza di nome Linda Ann Haley, anch'essa studentessa, sparisce dalla propria abitazione. All'università si occupava di annunciare le previsioni del tempo alla radio scolastica. Nessuno si spiega dove possa essere andata. Il suo corpo verrà rinvenuto poco tempo dopo. La ragazza pare essere stata pestata. Nessuno si spiega dove possa essere andata in quel lasso di tempo, né il perché le sia accaduto tutto questo. Sempre nello stato di Washington continuano altre sparizioni strane, sempre studentesse universitarie. Nel mese di marzo, per esempio, Donna Gail Manson, una studentessa di 19 anni dell'Evergreen State College di Olympia, lascia il suo dormitorio per andare ad un concerto jazz nel campus, ma nessuno l'ha mai più vista ritornare. Il mese successivo, ad aprile, avviene un'altra tragedia. Susan Elaine Rancourt scompare mentre andava al cinema dopo un incontro serale alla Central Washington University di Ellensburg. Per questi ultimi due casi, alcuni studenti sono andati a denunciare il tutto alla polizia, che già da qualche tempo stava lavorando ad altri casi di sparizione. Gli inquirenti iniziano a vedere un collegamento, anche se non preciso e tutto circostanziale. Pare che qualcuno si stia interessando un po' troppo a vittime di bell'aspetto, giovani e universitarie. Il perché è ancora sconosciuto e molti già pensano al peggio. Tra chiacchiere da bar e ipotesi della polizia, si pensa che l'uomo nell'ombra che sta terrorizzando lo Stato sia una sorta di maniaco, qualcuno ossessionato da belle ragazze, tanto da rapirle e chissà, forse addirittura, usarle per soddisfare i suoi piaceri. Purtroppo le tragedie continuano. Il 6 maggio, Roberta Caitlin Parks lascia il suo dormitorio alla Oregon State University di Corvallis per prendere un caffè con gli amici allo Student Union Building. Anche lei, però, non farà mai ritorno all'interno del campus. Poi, il 1 giugno, Brenda Carol Ball, di 22 anni, scompare dopo aver lasciato la Flame Tavern a Burien, vicino all'aeroporto internazionale di Seattle-Tacoma. È stata vista l'ultima volta mentre chiacchierava in un parcheggio con un uomo dai capelli scuri, con il braccio fasciato. E ancora, nelle prime ore del mattino dell'11 giugno, Georgia Hawkins scompare mentre camminava lungo un vicolo ben illuminato tra il dormitorio del suo ragazzo e la casa del suo sindacato studentesco. La mattina seguente, tre detective della Omicidi di Seattle e un criminologo setacciarono l'intero vialetto, senza però trovarvi nulla. Dopo che la scomparsa di quest'ultima ragazza è stata resa pubblica, le indagini iniziano a prendere una buona piega. Purtroppo, soltanto adesso ci si rende conto di star parlando di un probabile rapitore seriale, o peggio, un killer seriale. A queste ipotesi si uniscono varie testimonianze ricevute e vengono fuori elementi in comune, motivo per cui si riesce ad identificare un sospetto, anzi, un probabile colpevole. Alcuni studenti avevano denunciato un uomo con un braccio fasciato che chiedeva aiuto per trasportare una pila di libri all'interno del suo maggiolino Volkswagen di colore marrone o beige. Quel maggiolino è tornato spesso all'interno di queste testimonianze e si può affermare, quasi con certezza, che quella era l'auto dell'aggressore. Il fatto di chiedere aiuto, poi, sembra essere il suo modus operandi. Pare infatti fingersi malato o vulnerabile per attirare le sue prede con l'inganno. Tutte prede di sesso femminile, però. L'idea che lo vede però come un maniaco, allora, diventa sempre più verosimile. In ordine, gli elementi più o meno certi di questo caso sono i seguenti. Le sparizioni avvengono tutte di notte. Si svolgono meno di una settimana dopo gli esami universitari, parziali o finali. Avvengono anche a quasi un mese di distanza l'una dall'altra. Tutte le vittime indossavano dei jeans blu. Si fa sempre riferimento ad un uomo di bell'aspetto che chiede aiuto, con addosso un gesso o una sciarpa. Nei dintorni c'è sempre una Volkswagen marrone o beige. Pur avendo un qualcosa tra le mani, in realtà è come se non si avesse nulla. Anche se i poliziotti avessero controllato tutte le Volkswagen, forse non sarebbero mai risaliti al vero colpevole. In altri casi passati, abbiamo visto come questa ipotetica strategia in realtà non funziona sempre. Ma a quel punto non si poteva far altro che invitare la popolazione a stare in allerta, specialmente le giovani studentesse di Washington, essendo le vittime predilette di questo sconosciuto che vaga nell'ombra. Il panico si crea tra gli ambienti universitari, e non solo, e ci si chiede chi diavolo possa esserci dietro tutto questo. E malgrado tutti gli allarmi e le precauzioni, il numero delle vittime cresce. Sono state registrate vittime nello stato dello Utah e nello stato dell'Oregon. La cronaca è piena di nomi di giovani donne strappate alla vita. Ve ne riporto qualcuna. Janice Ann Ott, di 23 anni, e Denise Marie Naslund, di 19 anni, uccise entrambe a 4 ore di distanza l'una dall'altra. Janice aveva un lavoretto, mentre Denise era una studentessa di informatica. Nancy Wilcox è stata rapita e trascinata in una zona boscosa. Melissa Ann Smith è la figlia del capo della polizia di Midvale ed è scomparsa dopo essere uscita da una pizzeria. E poi c'è anche Laura Amy, di soli 17 anni, scomparsa dopo aver lasciato un bar, dopo la mezzanotte. Ma questi sono soltanto alcuni dei nomi e delle storie che si aggiungono a questa tristissima lista. I corpi di tutte queste ragazze sono sempre stati trovati, sparsi, brutalmente ritrovati nudi e con gravissime ferite. Nessun collegamento apparente lega tutte loro, a parte per i motivi di cui abbiamo discusso prima. Vengono fuori però altre testimonianze e altri nomi. Una certa Ann Rule pensa che dietro a tutto questo ci sia un suo caro amico che non vedeva già da un po' di tempo. Ma nemmeno lei è convinta da questa sua propria teoria. Non vuole credere che ci sia proprio lui, questo amico, dietro questa serie di morti. La polizia però riceve più di 200 segnalazioni e non riesce però a starci dietro. È costretta ad ignorarne alcune, altre a vagliarle. Ogni minuto che passa è un vantaggio regalato a questo mostro, senza scrupoli, che colleziona delitti su delitti. Il tempo passa e arriviamo al 1975. Altri nomi saltano fuori, come quello di Karen Eileen Campbell, un'infermiera di 23 anni, che stava semplicemente camminando lungo un corridoio che l'avrebbe portata verso la sua stanza a Wildwood Inn, a Seattle, per essere poi ritrovata morta, senza vestiti, in una strada sterrata con tante ferite da taglio. Oppure la maestra di sci Julie Cunningham, di 26 anni, scomparsa mentre stava andando a cena da un'amica. Ritrovata, anche lei, senza vita, a Riffle, nel Colorado. Come detto prima, ci sono tanti altri nomi di donne brutalmente seviziate, scomparse e ritrovate in zone completamente casuali. È il panico più totale, ed è evidente che adesso si deve dare la caccia ad un vero mostro seriale, una persona talmente deviata che si approfitta di giovani donne per strapparle via da questo mondo. Gli investigatori di vari distretti, città e stati si mettono d'accordo per trovare il colpevole che sta terrorizzando tutti negli Stati Uniti. Dei ritratti compositi danno finalmente un'idea più chiara del volto del colpevole e un nome, ricevuto ancora una volta da Ann Rule. Ed è proprio questa informazione che regala al caso una nuova speranza. Questa donna, Ann, a questo punto, le sembra palese che il suo vecchio amico sia coinvolto e fornisce tutte le informazioni in merito a questa persona. Questi dettagli, uniti a quelli già forniti da svariati testimoni, riescono a delineare qualcosa di preciso. Come tanti pezzi di un puzzle, il volto e il nome di quest'orrido individuo si fanno sempre più chiari. Ed è così che dopo una serie di vittime, nel mese di agosto del 75, viene fermato dalla polizia un uomo che all'inizio aveva sorpassato a tutta velocità la vettura delle forze dell'ordine. Costui ha un maggiolino dello stesso colore riportato dai testimoni passati. Ci troviamo in un sobborgo di Salt Lake City. Il maggiolino di questo sconosciuto sospetto si presenta in modo bizzarro. Non ha il sedile del passeggero anteriore, perché è stato messo nel sedile posteriore. Il poliziotto quel giorno non sbagliava. Non sbagliava nel sospettare di questa persona e di quel veicolo. Dentro la vettura, infatti, ci sono un passamontagna, un paio di collant, un piede di porco, delle manette, sacchi della spazzatura, un rocchetto di corda, un rompighiaccio e vari strumenti di scasso. Inoltre, analizzando bene l'uomo in questione, questo corrisponde alla perfezione alla descrizione fisica riportata dagli inquirenti e quella anche riportata da un'altra donna, che era stata quasi vittima di una rapina. Hanno tutti la certezza di aver preso finalmente il colpevole, ma non ci sono prove vere e proprie che lo collegherebbero al nostro spietato criminale che si aggirava negli Stati Uniti. Perciò, dopo aver fatto alcuni accertamenti, purtroppo decidono di rilasciarlo. Ma lo tengono d'occhio 24 ore su 24. Qualcosa, infatti, dice agli inquirenti che lui è sicuramente coinvolto, magari non è per forza il colpevole, ma di sicuro sa qualcosa. Riescono anche a scoprire dove abita. Costui vive infatti con una certa Elizabeth Cloffer. Questa donna è già conosciuta dalla polizia perché in passato aveva fornito delle denunce contro l'uomo che vive con lei, con cui ha avuto diversi alti e bassi in termini di relazione amorosa. Tutto sembra collegarsi passo dopo passo, pezzo dopo pezzo. All'interno della casa di questo strano individuo sono presenti degli oggetti probabilmente rubati. Altre conferme arrivano circa la natura di questa pericolosa persona e in tempi brevi viene nuovamente rintracciato e catturato. Oramai però non ci sono più dubbi. Gli viene fissata una cauzione di $15,000, che viene però pagata dai suoi genitori, e a quel punto viene di nuovo messo in libertà. La sua compagna, Elizabeth, non molla e decide di collaborare con le autorità in modo tale da non lasciarsi sfuggire questa persona. E nonostante la cauzione pagata, l'uomo non è esonerato dalla legge, che lo vuole portare al processo, viste le nuove prove raccolte e le innumerevoli testimonianze a suo sfavore. Purtroppo il mostro, oramai palesatosi, ha tempo di rapire un'altra donna, una certa Debbie Smith, nello stato dello Utah. Questo fatto aggrava la sua situazione, che lo vede comunque in aula, fiero di difendersi da solo e senza avvocati, sicuro di farla franca con la tipica faccia tosta che lo caratterizza. Ma ci sono troppi elementi contro di lui, anche perché il corpo di Debbie Smith, l'ultima vittima, è stata ritrovata nei pressi dell'aeroporto internazionale di Salt Lake City. E ci sono prove che lo collegherebbero con questo crimine. Si mette tutto davvero male per questo uomo, con tutta l'America che lo ha beccato, con tutti i testimoni e le prove che dimostrano la sua colpevolezza e la sua orrida natura. Il 30 giugno 1975 questo individuo viene condannato a 15 anni di carcere, ma questo è solo l'inizio della sua epopea giudiziaria, perché le cose che ha fatto e che purtroppo farà non si fermano qui e la strada della giustizia è ancora lunga da percorrere. Quest'uomo darà del filo da torcere a tutti gli Stati Uniti e il suo nome rimarrà nella storia. Ma di chi abbiamo parlato fino ad ora? Il suo nome è Ted Bundy e questa è la sua orribile storia. Ora, il passato di Ted Bundy è ancora oggetto di studio e quasi nessuno riesce ancora a spiegarsi i motivi che lo hanno condotto a fare quello che avete appena sentito. Quindi, da adesso in poi mi sentirete fare spesso delle comparazioni tra le diverse fonti e faccio questo per rendervi più completa la comprensione della sua storia. Anche se probabilmente non sarà molto facile da seguire. Vi chiedo già scusa in anticipo se ci saranno troppi forse o troppi pare che, ma per amor di completezza non si può escludere quasi nulla. Specialmente se parliamo delle origini di una persona come Ted Bundy. Spero comunque di rendervi la comprensione quanto più lineare possibile, quindi seguitemi bene perché c'è davvero tantissimo da dire su di lui. Ted Bundy nasce col nome di Theodore Robert Cowell alla Elizabeth Land Home for Unwed Mothers a Burlington, nel Vermont, il 24 novembre 1946. Sua madre si chiama Eleanor Louise Cowell, una giovane donna chiamata da tutti solo Louise. Louise ha generato il piccolo Ted in un modo per niente accettato all'epoca, ovvero fuori dal matrimonio. Si dice che l'identità del padre di Ted sia sconosciuta, anche se sul suo certificato di nascita viene riportato il nome di Lloyd Marshall, un venditore e veterano dell'aeronautica militare americana. La madre di Ted, però, Louise, dice una cosa diversa. Sostiene di essere stata sedotta da un marinaio, il cui nome potrebbe essere stato Jack Worthington. Quindi partiamo già male con la sua storia, un po' come è stato per il caso di Dutroux. Ted, fin dai suoi primi vagiti, deve affrontare una situazione familiare imbarazzante e un'incertezza davvero destabilizzante. Per i primi 3 anni della sua vita, Ted vive a Filadelfia, nella casa dei nonni materni, ovvero la nonna Eleanor Miriam Longstreet Cowell e il nonno Samuel Knetch Cowell. I nonni allevano il piccolo Ted come se fosse loro figlio. E questo per evitare che la gente comune scoprisse che la madre di Ted aveva avuto un figlio al di fuori del matrimonio. Per cui Ted cresce con la consapevolezza e la convinzione che i suoi nonni fossero i suoi veri genitori e che la sua vera madre fosse in realtà sua sorella maggiore. Molti infatti pensano che già da qui la psiche del piccolo Ted si sia evoluta in modo distorto e anche per le cose che gli sono successe in quei suoi primi 3 anni di vita. Sentite bene. Da diverse fonti si evince un certo attaccamento di Ted nei confronti di suo nonno. Al di là del fatto di crederlo suo padre, i due pare abbiano creato un rapporto mentore-allievo. Samuel per il giovane Ted è un vero punto di riferimento. Il problema non è certo questo, quanto più il carattere di Samuel e l'influenza terribile che ha verso il suo nipotino. Molti infatti descrivono Samuel come un tipo incredibilmente violento, razzista, sadico e antisemita. Maltratta sua moglie più e più volte, mentre lei, di carattere più remissivo, subisce e basta. Samuel dà quell'aria di un uomo autoritario d'altri tempi, un uomo padrone di tutto, anche se di tanto in tanto parla da solo e diventa intrattabile se lo si tocca su determinati argomenti. Pare essere stato violento anche nei confronti di Louise, ovvero la madre di Ted. Si dice addirittura, e non è confermato, che avrebbe anche abusato più volte della figlia. Per cui Ted, ripeto, si pensa, e non è confermato, che potesse essere addirittura il frutto di un incesto tra Samuel e la figlia, Louise, ovvero tra suo nonno e sua madre. Dentro quella casa, quindi, non si respira certo una buona aria, tra bugie e comportamenti molesti. La nonna di Ted soffre di vari disturbi, tra depressione e agorafobia. Anche Ted contribuisce a quest'aria malsana in casa. Vari scherzi, tra virgolette, vengono compiuti dallo stesso sadico bambino. Un giorno, per esempio, ha deciso di mettere tantissimi coltelli all'interno della stanza della zia e ha aspettato sorridente mentre lei si svegliava impaurita. Tra gli altri incidenti vi sono lo sterminio di animali della zona, che erano stati letteralmente torturati da Ted, e altri vari fenomeni di bullismo contro altri bambini. Nel 1950 la situazione è davvero al limite e la madre di Ted non ce la fa più. Cambia il suo cognome da Cowell a Nelson, toglie completamente il suo altro nome, ovvero Eleanor, e lascia Filadelfia sotto richiesta urgente di molti membri della famiglia. Insieme al piccolo Ted va a vivere con i cugini Alan e Jane Scott a Tacoma, a Washington. Nel 51, quindi, appena un anno dopo, Louise incontra un uomo che le cambierà in meglio la vita. Un uomo di nome Johnny Culpepper Bundy, un cuoco d'ospedale. Si conoscono ad una festa in una chiesa metodista. Louise e Johnny si sposano, fanno 4 figli, e Johnny decide di adottare legalmente il piccolo Ted, dandogli il suo cognome. Cognome con cui è riconosciuto oggi, Ted Bundy. Ora, Ted non è per niente felice di questa situazione. Si dispiace molto per aver lasciato Filadelfia e i suoi nonni materni, che crede ancora essere i suoi veri genitori. Ed è a quel momento che inizia a capire che ci sono delle cose che non vanno. Inizia ad odiare la madre, Louise, le fa dei dispetti, come bagnare il letto di proposito, e non accetterà mai Johnny come suo patrigno, nonostante il fatto che lui abbia provato in tutti i modi a farsi piacere dal ragazzo. Ted cerca addirittura di far separare Louise da Johnny, dicendo le cose brutte su di lui. Insomma, ne combina di tutti i colori per ritornare alla vita di prima. Vita che non riavrà mai indietro. Anzi, da qui in poi peggiora sempre di più il suo comportamento. Quel che accade nella seconda parte della vita di Ted Bundy va da un biografo all'altro. Secondo alcune fonti, girovagava per il quartiere, frugava tra i bidoni della spazzatura alla ricerca di immagini di donne nude. Forse si era anche unito agli scout e forse si interessava anche di riviste poliziesche, romanzi gialli e documentari di genere crime. Cerca però tutte storie di crimini intimi, mostrandosi affamato di conoscenza sul corpo umano. Femminile per l'esattezza. Guarda diverse foto di donne nude e di corpi mutilati. Ma dalle sue future parole, tutto questo appare come falso. Si narra però di altre gesta piuttosto strane. Pare che Ted abbia fatto abbondante abuso di alcolici, manifestando comportamenti da guardone. Avrebbe spiato di nascosto dalle finestre delle case, spiando donne che si spogliavano o che erano impegnate a fare delle cose con i propri compagni. È entrato oramai nella fase della pubertà, dove si dà la pazza gioia, compiendo piccoli crimini e atti rivoltanti e fastidiosi. Era già stato beccato dalla legge, ma la passa quasi sempre liscia, essendo ancora un ragazzino. Anche le descrizioni della sua vita sociale variano e si hanno diverse testimonianze, alcune delle quali discordanti. Viene detto di come Ted fosse un ragazzo solitario, ma per scelta. Non è mai stato in grado di capire il valore dell'amicizia, né donne. Non eccelle nelle attività scolastiche di gruppo e pare avere atteggiamenti scontrosi. Qualcun altro sostiene che invece Ted fosse una persona socievole, conosciuta e ben voluta, ma niente di speciale. Pare non aver mai brillato di popolarità. Comunque continua a comportarsi un po' da bullo. E la sua unica passione a quel tempo pare essere stato lo sci. Ruba spesso delle attrezzature e usa biglietti falsi per poter praticare queste attività. Per cui la sua vita fino a questo momento è decisamente altalenante, giostrata tra piccoli crimini, un pessimo carattere e una tremenda situazione familiare. Ecco che però la verità viene a galla. E Ted scopre la vera identità di Louise e dei suoi nonni. Ma anche qui le fonti divergono. Viene riportata la data 1959, come anno in cui scopre l'imbroglio. A quell'epoca aveva 13 anni. Scopre della farsa da un suo cugino, il quale gli mostra il suo certificato di nascita. Una fonte dice che nella sezione papà ci fosse scritto ignoto, mentre altre fonti sostengono che ci fosse riportato il nome detto in precedenza, ovvero Lloyd Marshall. Ted pare essere devastato dalla notizia, ma il cugino comunque pare avergli detto anche questa frase. Il bastardo, qui, non sei certo tu. In tutto questo, pare che Ted avesse comunque sospettato un qualcosa che non andava già da prima. Pensava fosse davvero strano che sua sorella maggiore avesse così tanti anni in più di lui. Ma Louise, in verità, è sua madre. E questo non lo dimenticherà mai. Dopo essersi diplomato al liceo, nel 1965, Ted Bundy trascorre un anno all'università di Puget Sound, prima di trasferirsi all'università di Washington nel 1966 per studiare la lingua cinese. Nel 1967 si infatua di una certa compagna di studi di nome Stephanie Brooks. Mentre stanno insieme, all'inizio del 1968, Ted decide di lasciare il college e svolge una serie di lavori, ottenendo un salario minimo. Nello stesso anno si offre volontario presso l'ufficio di Seattle della campagna presidenziale di Nelson Rockefeller, a Miami Beach. In tutta questa intensa attività, Ted e Stephanie non stanno bene insieme. Stephanie decide di lasciarlo e torna alla casa di famiglia in California, frustrata da quella che descrive come una relazione pessima, a causa dell'immaturità di Ted e della sua mancanza di ambizioni. Anche questa situazione devasta la mente di Ted, che nel mentre si reca in Colorado e più a est, visitando i parenti in Arkansas e Philadelphia. Continua la sua vita come può, senza smettere di studiare. Ed è nel 1969 che ha la conferma della tremenda bugia della sua famiglia e del fatto che non ha un padre certo. È stato proprio lui ad andare a controllare i suoi certificati per non avere più dubbi. Molti pensano che è da qui che parte l'inizio della fine, il momento di svolta della sua vita. Altri pensano invece che sia stato il rifiuto di Stephanie a sancire l'inizio della sua follia. Ma in un modo o nell'altro, Ted ora non è più lo stesso. Tornato nello stato di Washington nell'autunno del 69, conosce la donna con cui starà per buona parte della sua vita, seppur con alti e bassi. Sto parlando di Elizabeth Cloffer, una donna divorziata di Ogden, nello Utah, che lavora come segretaria all'Università di Washington. Inizialmente sembrano stare bene insieme. Ted è molto concentrato sui suoi studi e si applica molto, diventando davvero molto bravo. A metà del 1970 si stava specializzando in psicologia. È uno studente brillante, ben visto dai suoi insegnanti. Per mantenersi la retta, nel 71 accetta un lavoro presso il servizio di assistenza al suicidio in un centro della città di Seattle. Lì, paradossalmente, salva molte vite e fa quasi strano sentire di questa cosa dopo che vi ho parlato di quella lista infinita di donne che saranno sulla sua futura fedina penale. Mentre lavora in quel centro, incontra e condivide le esperienze lavorative con Anne Rule, un ex agente di polizia e aspirante scrittrice. È la stessa donna di cui abbiamo parlato in apertura del video, la stessa Anne che all'inizio non voleva crederci che per tutti quei crimini ci fosse proprio dietro il suo amico Ted Bundy. Anne e Ted diventano presto amici e non sembra che l'uomo ci avesse provato con lei. Ted si comporta benissimo e ha un carattere che lo rende insospettabile. Pacato, dolce, educato, di bell'aspetto. Sa parlare alle donne e riesce a rendersi piacente, insospettabile. Per cui, tra casa, lavoro e scuola, Ted si laurea con un Bachelor of Arts, con lode, nel mese di giugno del 72. Ma non si ferma di certo qui. Continua a studiare e si concentra adesso su materie più giuridiche, frequentando altre università dove è stato accettato ben volentieri. Si dice anche che si fosse unito a diverse campagne politiche e che stava marciando verso una carriera distinta e ben riconosciuta. Ed è in questo clima di splendore che Ted incontra, durante gli impegni professionali con il Partito Repubblicano, nell'estate del 73, la sua ex fidanzata, Stephanie Brooks, a San Francisco. Lei si meraviglia nel trovarlo così. Elegante, composto e di successo. E qui, da buon furbetto, Ted riallaccia i rapporti amorosi con Stephanie, frequentando sia lei che la sua attuale compagna, Elizabeth. Pare però che nessuna delle due fosse a conoscenza dell'esistenza dell'altra. Nell'autunno del 73 continua a corteggiare la ritrovata Stephanie e la corteggia così tanto che lei va spesso da lui a Seattle, fino al punto di viverci insieme e progettano addirittura un matrimonio insieme. Eppure, per Stephanie, la magia finisce presto. Nel mese di gennaio del 74, Ted interrompe improvvisamente ogni contatto con Stephanie. Le sue telefonate e le sue lettere le vengono restituite. Riesce però a raggiungerlo telefonicamente un mese dopo e Stephanie gli chiede a Ted perché avesse concluso la loro relazione senza spiegazioni. Con tono monotono e calmo, lui le risponde: Stephanie, non ho idea di cosa intendi. E poi riattacca. La ragazza non lo sentirà mai più. Visti gli sviluppi degli anni successivi, tra il 74 e il 75, forse è stato proprio un bene per Stefani non averlo mai più sentito. Forse poteva essere lei stessa una delle sue prime vittime. Infatti è da qui che inizia il delirio. Il tornado di delitti efferati scatenato da Ted. Lo stesso Ted che pochi anni prima, se non addirittura mesi prima, era su una buona strada del successo, dell'istruzione e della professionalità. Anche qui, per dovere di cronaca, devo dirvi che si pensa che in realtà i suoi atti crudeli non siano iniziati in questo periodo, ma forse sarebbero iniziati addirittura prima. Viene riportato infatti che già nel 61 erano già state ritrovate delle donne senza vita o sparite nel nulla. Pensate che in tutto le vittime di Ted Bundy supererebbero la trentina. Qualcuno dice 36, altre 37. Questi sono più o meno gli stati in cui ha operato. Lo Utah, l'Oregon, l'Idaho, la California e lo stato di Washington. Dato che il numero esatto di vittime non è certo, è possibile che siano coinvolti altri stati e chissà quante altre persone. Per cui, dopo aver affrontato il passato di questo mostro, torniamo al punto dove ci eravamo fermati. Alla sua condanna di 15 anni, poiché molte, non tutte, delle verità circa il suo operato, erano venute a galla ed erano state comprovate. Purtroppo però questa è solo l'inizio dell'odissea di provvedimenti giudiziari. Mentre dietro le sbarre, Ted non sta fermo e non stanno ferme neanche le autorità competenti. Vengono infatti a galla diversi altri reati compiuti dall'uomo e lo si deve processare ancora e ancora. Intanto Ted sembra irrequieto e pronto ad una specie di fuga. Si allena in cella, si nasconde spesso, controlla varie cartine della zona. Per questo comportamento ritenuto sospetto, viene infatti messo in isolamento e l'FBI a questo punto interviene e anche loro lo tengono sott'occhio. Nell'aprile del 77 viene trasferito nella prigione della contea di Garfield, nel Colorado. Si prepara a dovere per la sua difesa e anche questa volta è deciso a difendersi da solo, sicuro di riuscire a scamparla, anche perché ha un piano B. Anche questa volta le fonti divergono su quello che è successo. Una di queste specifica che Ted Bundy si sia approfittato di una pausa in biblioteca per scappare da una finestra nascosta. Nella fuga si sarebbe ferito, ma corre via, oltre la prigione, rifugiandosi in una foresta lì vicino, rubando, in una tenuta di caccia, degli abiti, armi e cibo. Un'altra fonte non specifica nessuna biblioteca, ma semplicemente una finestra dove lui si era appoggiato, leggendo un libro, da cui poi sarebbe saltato, riuscendo a scappare nonostante la ferita. Comunque stanno le cose, è certa questa sua fuga disperata. La vita da fuggiasco è più dura di quanto credeva. Infatti Ted è costretto a rubacchiare quella, cercando di andare sempre più lontano. Dolorante per la ferita riportata da quella fuga, stremato dalle poche forze che gli rimangono, si fa catturare di sua spontanea volontà. Ted è rimasto solo 2 giorni fuori dal carcere, in quelle condizioni. Di nuovo dietro le sbarre, i suoi avvocati fanno di tutto per alleggerirgli la pena. In un certo senso ci stavano addirittura riuscendo. Ma a rovinarsi con le sue stesse mani è un suo secondo tentativo di fuga. Perde molto peso, aspetta il tempo necessario per riuscire nell'impresa. Segando le sbarre, evade di nuovo e questa volta è riuscito ad ingannare pure le guardie. È evaso il 30 dicembre ed è solo il giorno successivo che ci si rende conto della sua fuga. Questa volta Ted è più preparato, riesce ad avere dei soldi con sé, un'arma e un mezzo di trasporto. Ma l'auto gli si rompe prima del tempo e allora decide di fare l'autostop, di prendere l'autobus di linea e un aereo e si dirige a Chicago. Lì lo aspetta una nuova vita criminale. Adesso però tutti sanno chi è, tutti lo conoscono e forze governative, statali e federali lo stanno cercando. Almeno in teoria non dovrebbe avere vita facile e neanche troppo scampo. Ma sentite cosa è successo, perché ha davvero dell'incredibile. Ted prova a cercare lavoro, ma non lo trova a causa della sua mancanza di documenti. Ovviamente si fa chiamare in vari modi diversi e ricomincia a rubacchiare qua e là. I manifesti con il suo volto sono disseminati ovunque e l'FBI gli sta alle spalle. Tutti negli States lo stanno cercando. Eppure, e purtroppo, Ted riprende anche un suo vecchio vizio. Le donne. appena una settimana dopo il suo arrivo a Chicago, nella notte tra il 14 e il 15 gennaio 1978, Ted fa irruzione in una sede della sorellanza nordamericana delle Chi Omega. Attacca la 21enne Margaret Bowman mentre lei sta dormendo. Poi si sposta nella camera di una certa Lisa Levy, aggredendola con più ferocia, tra morsi, pugni e violenza intima. Passa poi nella stanza accanto, dove ci sono Katie Kleiner e Karen Chandler. Inutile dirvi che anche a loro è stata tolta la vita in modo brutale. La tragedia è durata 15 minuti e la cosa strana è che in quella struttura c'erano anche altre ragazze, ma tutte loro non hanno sentito nulla. Solo più tardi, a tragedia terminata, tre ragazze che stanno entrando nella struttura notano la porta aperta e un uomo sospetto andare via. Ed è solo a quel punto che scoprono i corpi rimasti di quelle povere giovani e chiamano la governante. A quel punto sui posti arriva anche la polizia, che capisce che Ted Bundy è stato lì. Ma dove si trovava in quel momento? Il mostro nell'ombra ha ripreso a terrorizzare gli States. A seguito di quella tragedia, Ted riprende la sua attività criminale come se niente fosse. Si finge qualcun altro, entra in casa di estranei e compie le sue tragedie una dopo l'altra. Ed è proprio così che la lista riprende ad aumentare. Ai nomi precedenti si aggiungono altre vittime indifese, il tutto senza una valida ragione. Si finge un addetto delle forze dell'ordine o un invalido, oppure entra di nascosto in case di estranei così, senza una vera logica. Come una tigre lasciata in mezzo ad una pila di carne, Ted si muove di luogo in luogo, tra inganni soprusi, distruggendo vite senza alcun ritegno. Ed è addirittura incredibile che sia riuscito a fare tutto questo, mentre l'America intera lo stava cercando. Solo qualcuna delle sue prede riesce a sopravvivere alle sue terribili incursioni, ma rimettendoci comunque in salute, proprio come è stato all'inizio con le sue prime vittime. Ma Ted riesce comunque a farla franca, spostandosi di continuo per non farsi beccare. Intanto le autorità sono talmente arrabbiate che cercano in tutti i modi di scovarlo, trovandosi sempre un passo indietro da lui. Sembra sempre che siano lì per acciuffarlo, ma ecco che sfugge di mano per un soffio. Il 15 febbraio 1978 però avviene la svolta. Ted ha finito i soldi per stare dove sta e così ruba una macchina per fuggire ancora una volta. A luna di notte, al confine con l'Alabama, un poliziotto lo ferma per un banale controllo del mezzo. Senza sapere che proprio lì, in realtà, c'era uno dei criminali più ricercati del momento. Appena lo guarda bene, però, lo fa uscire dall'auto e lo riconosce. Lo sta per arrestare, ma Ted, allora, gli dà un calcio sulle gambe e fugge via. Non va molto lontano, perché il poliziotto, nonostante il colpo ricevuto, gli spara due volte le gambe, facendolo cadere a terra. All'interno dell'auto rubata, trova diverse carte rubate e un televisore. Dopodiché viene portato in centrale. A quel punto Ted gli dice: «Avrei preferito che tu mi uccidessi». In effetti, tutto quello che adesso deve affrontare Ted, forse è anche più doloroso della morte. Ha spezzato così tante vite da sembrare impossibile che abbia fatto tutto da solo. Eppure così, non ha più via di fuga. Oramai è finita per lui. Le prove a suo sfavore sono a dir poco schiaccianti, dato che ha morso una delle sue ultime vittime. È stato fatto quindi un calco dei suoi denti, che è risultato combaciare alla perfezione con il morso ritrovato. Ed ogni nome aggiunto alla lista risulta essere un aggravante in più. Oramai la sua fama ha raggiunto livelli di popolarità assurdi. Molte donne in aula sono stregate dal suo carisma, tanto da credere impossibile la sua colpevolezza. Molti e molte pensano che un uomo così a modo, educato, di bell'aspetto, non poteva essere il mostro di cui tutti parlavano. Questo ci riporta alla stessa situazione avvenuta con Landru, dove lì addirittura si parlava di treni riempiti di gente, pronta a vederlo in aula. In effetti, Landru e Ted Bundy hanno molte cose in comune. Un po' come tutti i più grandi criminali, sono entrambi manipolatori, abili nel mentire e nel truffare. Si sono entrambi interessati a donne, facendo loro le peggio schifezze del mondo. Ted però per essersi spinto persino oltre Landru, visto che è evaso di prigione per ben due volte e ha all'attivo una lista di vittime decisamente più numerosa e drammatica. Ad ogni modo, i nuovi procedimenti giudiziari si svolgono quasi nella stessa maniera dei precedenti. Ted rifiuta categoricamente l'aiuto del suo team di avvocati e decide di difendersi ancora una volta da solo. In un primo tempo si dichiara colpevole, ma poi ritratta tutto. Non sembra essere confermato da tutte le fonti, ma pare aver tentato addirittura una terza fuga. Ma già dalla prima sentenza viene direttamente condannato a morte. Al secondo procedimento, circa 6 mesi dopo, si conferma ulteriormente la sua colpevolezza per la morte di altre vittime, arrivando addirittura a scoprire ulteriori prove contro di lui. La cosa scioccante è che in tutto questo, Ted si sposa. Ha deciso di sposarsi con sua moglie, una certa Carol Ann Boone, da cui avrà persino un figlio. Si pensa che questo matrimonio sia stato una sorta di piano architettato dallo stesso Ted per avere una specie di grazia. Ma questo nulla è servito, se non a rendere ancora più disgustosa la condotta di questo uomo. Viene una seconda volta confermata la sua condanna a morte. Il 10 febbraio 1980 Ted viene ufficialmente condannato alla sedia elettrica. Mentre in attesa nel braccio della morte, appare in diverse interviste. Oltre a questo, tenta di corrompere le guardie, cerca di nascondersi, di evadere. Ma questa volta tutti sono preparati e da quella prigione Ted non uscirà mai più, almeno non vivo. Il 4 marzo 1986 era stata fissata la sua esecuzione, poi rimandata al 2 luglio dello stesso anno dalla Corte Suprema. Nel frattempo Ted non si risparmia nelle interviste, dove rivela dettagli ancora più inquietanti. Spiega che per alcune sue vittime ha riservato dei trattamenti particolari. Ad alcune di queste le ha lavato i capelli, ha cambiato loro i vestiti e a molte ha staccato la testa per tenersele in casa come souvenir. Veniamo a sapere di come Ted sia tornato più volte nei luoghi in cui aveva lasciato i cadaveri per praticare dei rapporti intimi con quei cadaveri. E in alcuni casi anche su dei corpi in avanzato stato di decomposizione. Un agente dell'FBI spiega con queste parole l'impressione che gli ha dato Ted Bundy durante quelle dichiarazioni. Ha descritto i crimini come se fosse ancora lì, davanti alle vittime. È sconcertante la rabbia che manifesta contro le donne. Non ha alcuna compassione. I suoi delitti sono i successi della sua vita. Per farvi rendere conto, con ancora più precisione, chi è Ted Bundy, vi mostro alcuni estratti di questa intervista. Perdonate la qualità dell'audio, ma sentite bene cosa ha detto.
Ted, sono circa le 2:30 pomeridiane. La sua esecuzione è prevista per domani mattina alle 7, se non le verrà concesso un ulteriore rinvio. Quali sono i suoi sentimenti, i suoi pensieri in questi ultimi giorni? Non vorrei ingannarla dicendo che riesco a mantenere il controllo di me stesso e che mi rendo perfettamente conto di ciò che mi sta succedendo. Il mio stato d'animo cambia da un momento all'altro. Ci sono momenti in cui mi sento calmo e altri invece in cui sono molto agitato. Ted, si ricorda quando l'ha notato per la prima volta? Qual è stata l'emozione che ha provato? Cos'è accaduto i giorni seguenti?
Please understand that even all these years later, it's very difficult to talk about.
Ancora una volta, per favore, mi capisca tra le righe. È difficile parlarne, anche se siamo qui per questo. È difficile spiegare sensazioni e spero di riuscire a farle capire ciò che succedeva. Era come uscire da una specie di corridoio in stato ipnotico, come in un sogno. Non vorrei drammatizzare, era come essere stato posseduto da qualcosa di orrendo, di tremendo. E l'indomani mattina svegliarsi in uno stato normale e ricordare ciò che è successo e essere cosciente di essere responsabile e colpevole agli occhi della gente e di Dio. Svegliarmi al mattino e realizzare quello che ho fatto. La mente lucida, sentirmi fisicamente e moralmente contaminato, assolutamente inorridito d'essere stato capace di fare qualcosa del genere. Lei non ha avuto veramente nessuna premonizione prima? Non c'è modo per descriverla. Prima l'insostenibile urgenza di fare questo tipo di cose, poi quella sensazione di essere più o meno soddisfatto, di sentirmi scaricato. In seguito ritornavo di nuovo a me stesso. Vorrei che la gente creda che è la verità, perché è un punto importante. Ero una persona normalissima, cioè non ero un ubriacone, non ero pervertito. La gente non mi guardava dicendo c'è qualcosa che non va in quel tipo. Avevo buoni amici, vivevo una vita normale, eccetto che per questi piccoli ma tanto importanti segmenti distruttivi che tenevo segreti chiusi dentro di me, che non ho mai confessato a nessuno. I miei cari familiari e amici sono rimasti traumatizzati e increduli quando sono stato arrestato. Non se l'aspettavano per niente, non riuscivano a crederci. Chi mi osservava mi considerava un normale ragazzo americano. Non ero perfetto, ma ero ok. Scusi Ted se pongo questa domanda. So che l'è stata posta tante volte, ma penso sia forse la più importante in queste ultime ore. Lei pensa a tutte queste vittime e alle loro famiglie? Sì. Dopo tutti questi anni, le loro vite non sono ritornate normali e non lo saranno mai più. Prova rimorso? So che la gente mi accuserà di essere pretenzioso, ma ormai mi posso permettere di dire solo quello che penso, che sento. Grazie a Dio sono arrivato al punto in cui, molto, troppo tardi, ma meglio tardi che mai. Dicevo, sono arrivato al pentimento. Mi sento ferito, sento un profondo dolore. Sì, provo veramente rimorso. Nei giorni scorsi ho parlato con degli investigatori di casi di assassinio ancora insoluti nei quali ero coinvolto. È stato duro parlare di queste cose perché risvegliano sentimenti terribili. Solo con l'aiuto di Dio sono riuscito a fronteggiarli e a non impazzire, riaprendo le vecchie ferite. Così ho potuto collaborare in modo positivo.
You deserve the punishment the state has inflicted upon you.
Merita la punizione che lo Stato le ha inflitta?
That's a very good question. I'll answer very, very honestly. I don't want to die. I'm not going to kid you.
È una buona domanda. Onestamente non desidero morire, però merito certamente la massima punizione che la società può infliggere. La società merita di essere protetta da me e da altri come me, questo è certo. Penso, come ho cercato di farle capire in questo colloquio, penso che la società meriti di proteggersi. Purtroppo in questo stato, questo tipo di violenza pornografica lavora. Da un lato, giustamente condanniamo persone che si comportano come Ted Bundy, e poi certi tipi di giornali, di films facilmente accessibili, dicono al bambino in strada, fai come Ted Bundy. Questa è l'ironia. Noi parliamo qui solo di assassinio. Parlo di cosa c'è dietro, non della condanna e della punizione che la gente mi vuole infliggere, perché non c'è nessuna possibilità al mondo, ammazzandomi, di restituire questi bellissimi bambini ai loro genitori, tornare indietro e calmare i dolori.
Ted,
come può bene immaginare, vi sono buone ragioni perché lei si trovi qui. Non posso garantirle che la gente crederà a ciò che lei dice. Comunque, l'altro giorno mi ha confermato, e l'avevo già sentito dal nostro comune amico John Tanner, che lei ha accettato il perdono che Gesù Cristo offre a ognuno e che è diventato un credente e discepolo di Cristo. Riesce a trarne coraggio mentre si avvicinano le sue ultime ore?
Sì,
potrei dire di essermi abituato all'idea di essere nella valle dell'ombra della morte e che sono forte e imperturbabile, ma non è affatto divertente. È un'esperienza solitaria. Spesso devo ripensare che ognuno di noi deve affrontare questo momento un giorno o l'altro, in un modo o nell'altro. Milioni di persone ci sono già passate. È un'esperienza che tutti condividiamo.
L'esecuzione viene più volte rimandata, e questo perché pare essere stato un caso giudiziario davvero complesso. Era come se ogni giorno spuntassero nuovi crimini passati dell'uomo e bisognasse archiviarli e procedere secondo la legge. Ma il giorno prima della sua esecuzione, Ted ha persino tentato di togliersi la vita, ma inutilmente. Martedì 24 gennaio 1989, all'età di 42 anni, Theodore Robert Bundy viene legato alla sedia elettrica e folgorato. Su internet gira la foto del suo volto appena deceduto, ma ovviamente vi risparmio questo orrore. Anche perché, come detto prima, a molti non ha fatto disgusto. Ted ha avuto tantissime ammiratrici. Appena viene portato via, una folla di curiosi è lì presente. Vogliono vederlo, ma non ci riescono. Il suo corpo è stato cremato e le sue ceneri sono state sparse tra le cascate dello stato di Washington, come scritto sul suo testamento. Così termina la sua terribile vita. Ci vorrebbe un secondo video interamente dedicato alla psicologia di Ted Bundy. Molti, sia prima che dopo la sua condanna, ne hanno parlato e continuano a parlarne tutt'oggi. Ted Bundy è considerato uno dei peggiori criminali della storia statunitense ed è per via della sua macabra fama che è diventato, in un certo senso, motivo di studio. La dottoressa Dorothy Lewis, una psichiatra di Yale, specializzata nella comprensione della chimica cerebrale degli uomini violenti, è stata coinvolta per eseguire test neurologici su Ted Bundy. È raggiunta diverse conclusioni. Pensava che Ted fosse un manico depressivo, cioè che soffrisse di un disturbo bipolare dell'umore, caratterizzato da episodi di mania alternati ad episodi depressivi. Sembra noto che le persone con disturbo bipolare soffrano di allucinazioni e psicosi. Viene fuori infatti di come, durante alcuni colloqui con Ted, lui avesse parlato spesso di una voce all'interno della sua testa, come se dentro di lui ci fossero due identità in contrasto, la sua e quella del mostro. Ma dato che è sempre stato un abile bugiardo, risulta difficile credere alle sue proprie parole. Ma andiamo avanti con le dichiarazioni dei medici. Sempre la stessa dottoressa, Lewis, ha visto Ted parlare come se non provasse empatia o amore. Pensava allora, forse, ad un disturbo neurologico che ha influito sulla sua salute mentale e sulla sua capacità di comportarsi e vivere normalmente. La dottoressa Lewis era estremamente convinta che ci fosse qualcosa di unico all'interno del cervello di Ted, una chimica cerebrale tutta sua, e persino un tumore in una posizione critica che ha bloccato la sua empatia. Questi sono stati i motivi per cui si è ritardata la sua esecuzione, la classica instabilità mentale. Solo che, questa volta, pareva esserci davvero un'instabilità mentale. Per quanto riguarda il presunto tumore al cervello, non risultano esserci prove al riguardo. Prima della sua esecuzione, Ted ha indicato la sua dipendenza dalla pornografia come un fattore che lo aveva spinto alla violenza. Pur chiarendo che non incolpava la pornografia, ha detto che la sua ossessione per essa aveva generato in lui una compulsione, un accumulo di questa energia distruttiva. Ma di nuovo, è difficile credere ancora alle sue parole. Eppure molti sostengono questa tesi. Il dottor Victor B. Klein, uno psicologo dell'Università dello Utah, per esempio, ipotizza che Ted stesse mostrando segni di dipendenza da sesso omicida, una condizione alimentata proprio dalla pornografia. Invece il dottor Emmanuel Tenay, uno psichiatra di Detroit, che ha servito come testimone esperto nel processo di Ted Bundy, lo ha descritto come una persona deviata, ma non credeva che la pornografia fosse la causa di quegli orribili crimini. Una fonte, nello specifico, forse racchiude in sé tutto quello che si potrebbe ipotizzare sulla condizione di Ted. Ve ne riporto alcune righe. Sentite bene. Ted Bundy è un enigma che nessuno può risolvere completamente. Si può cercare nella sua infanzia. Lì è stato sballottato a destra e a sinistra e spesso maltrattato. Suo nonno sarebbe stato suo padre e tante altre cose. Già da ragazzino si dilettava a far soffrire i suoi compagni. Ha intenzionalmente torturato un gatto, cospargendolo di benzina e dandogli fuoco. Ma ehi, tutto ciò non ci dice cosa stava realmente accadendo all'interno della sua testa. Riuscì comunque a intraprendere una buona strada e ha iniziato a studiare legge. È entrato anche in politica. Era amichevole e seducente. Aveva relazioni continue, al punto che questi veri amici ebbero la massima difficoltà nel crederlo colpevole. Ha iniziato la sua follia criminale e lì è andato su tutte le furie, eliminando esistenze e senza sosta. C'è una connotazione sessuale, con donne attraenti dello stesso profilo, alcune delle quali sono note per essere state abusate. Si dimostrò molto abile, riuscendo a controllare il pubblico ai suoi processi. Riuscì a scappare più volte, in maniera quasi eroica. Non si può spiegare il tutto come se avesse personalità divise tra il dottor Jekyll e Mr. Hyde. Questa è solo un'invenzione della stampa. E poi questo non spiega molto. A parte il fatto di poter condurre una vita normale, pur facendo il peggio. Alcuni parlano di psicopatia, soprattutto per questa sua mancanza di rimorso e consapevolezza nel delitto. Ma è ancora un concetto debole per definire il personaggio che è stato Ted Bundy. Inoltre, non ha avuto proprio tutte queste caratteristiche. Non ha sempre mentito. Ma quando lo ha fatto? Lo ha fatto o per proteggersi o per manipolare. E lo ha fatto in modo intelligente. La sua personalità non era così squilibrata, ma qualcosa di ancora a noi inspiegabile gli è successo nel cervello. I suoi rapimenti sono stati chiaramente premeditati e calcolati. Si è travestito da storpio per adescare le vittime innocenti, ha messo su il distintivo di un poliziotto per interagire con i sospetti. Possiamo vedere chiaramente che si è preso il tempo per riflettere e che non stava obbedendo direttamente a un impulso imperioso, non sempre almeno. Questo è davvero il paradosso. Una persona che ha aiutato tutto il mondo a fare un po' di chiarezza sulla natura di Ted Bundy è la sua amica ed ex collega di lavoro, Ann Rule. Ve la ricordate? È la stessa donna che è stata di grande aiuto nelle indagini, colei che all'inizio non voleva credere che dietro a quella spirale di morte ci fosse proprio il suo amico Ted Bundy. Il destino di Ann è stato quello di tramandare la sua storia. E ne ha scritto addirittura un libro, The Stranger Beside Me. Questo libro è l'autobiografia di Ted, per eccellenza, presa in considerazione da moltissimi. Grazie a questo libro sono emersi molti retroscena allora sconosciuti sulla vita di questo criminale. Ann, che da sempre voleva fare la scrittrice, è diventata a suo malgrado famosa proprio con la storia terribile del suo ex amico. Pare che Ted e Ann si siano sentiti anche quando Ted si trovava in carcere ed è rimasta molto addolorata da questa situazione. Ann si sente davvero dispiaciuta per quello che è successo e il suo lavoro di adesso quasi le pesa, perché continua a scrivere di storie vere di criminali. È stata fatta una critica sul suo libro. Forse in alcuni punti la storia è un po' troppo spettacolarizzata. Ma al di là di questo, la biografia su Ted è stata così impattante da aver diviso ancora di più le opinioni su di lui. Essendo stato descritto nel libro come inizialmente buono, fa davvero strano vederlo come uno dei peggiori killer d'America. Ricordiamo infatti di come Ted abbia lavorato in un centro per aiuti per le persone che volevano togliersi la vita e lì ha salvato molta gente. Qui torna il paradosso di cui abbiamo parlato prima. Ted è stata una persona che almeno nella carriera lavorativa si è sempre distinta. È riuscita a toccare delle vette invidiabili grazie ai suoi meriti e al suo carisma. Molto probabilmente, se non fosse diventato quello che è diventato, forse sarebbe entrato davvero in politica. Forse avrebbe potuto essere addirittura un giudice, un avvocato, un deputato o un senatore. Paradossalmente, avrebbe fatto più del bene che del male. Forse sarebbe stato di grande aiuto per moltissime persone. Ma come sappiamo, con i se e con i ma, la storia non si fa. Per cui quello che adesso abbiamo in mano è una storia iniziata male, sviluppata in un modo altalenante e conclusa nel peggiore dei modi. La storia di Ted Bundy deve essere raccontata non solo per non dimenticare le vittime, ma anche per comprendere la mente delle persone e i motivi per cui certi gesti sono stati compiuti. Ed è con questa sincera amarezza che vi comunico che questa è la fine della storia di Theodore Robert Bundy.